Bento Box, la tua razione settimanale di musica.
Ciao da Andrea e ben ritrovati a Bento Box, il contenitore musicale di Fuori Aula Network. Due interviste questa settimana, quindi doppia razione di musica e partiamo con un gradito ritorno, è quello di Gianluca Sorace, ossia Stella Burns, nostro ospite 2 anni fa con l'esordio solista Stella Burns Loves You e oggi autore di un convincente album di reinterpretazioni dal titolo Jukebox Songs. Bentornato Gianluca.
Ciao Andrea, ben ritrovato.
Allora, Jukebox Songs è uscito poco più di un mese fa per Love and Thunder Records ed è un disco appunto di cover, ma nasce in realtà nel 2014 sostanzialmente in contemporanea con quelli che erano i riarrangiamenti acustici che stavate facendo dei pezzi di Stella Burns Love You, tu insieme con i Lonesome Rabbits, giusto?
Sì, esatto, diciamo che il seme ha origine proprio in quel periodo lì perché nel momento in cui stavamo portando insomma in giro per l'Italia il disco Stella Burns Loves You, nella scaletta inserivamo delle cover come si fa un po' di solito, no? Delle canzoni a cui uno è affezionato e nel tempo queste canzoni si sono accumulate fino a diventare 10 e anche qualcosa di più e abbiamo deciso così insomma che valesse la pena metterle, pubblicarle in modo ufficiale.
Ecco, come si arriva alla selezione poi di questi brani? Nel senso, sono solo preferenze di gusto o c'è anche un po' una valutazione su quello che può essere riadattato meglio a quello che poi è il proprio stile?
Allora, sicuramente c'è una... cioè, il motore principale è il gusto, quindi il gusto mio e delle persone con cui suono. Quindi questo è il motivo principale. Poi certo, nel momento in cui proviamo a realizzarle, ci saranno delle canzoni più adatte al nostro mondo e altre meno, quindi poi c'è un'ulteriore selezione. Però devo dire che abbiamo scelto canzoni molto molto lontane tra di loro, sì, che apparentemente insomma non sarebbe stato facile far entrare nel nostro mondo, invece attraverso l'utilizzo degli strumenti, banjo, mandolino e attraverso appunto la nostra lente alla fine sono diventate, mi sembra, un tutt'uno.
Ecco, sì, quindi quello che voi siete riusciti a fare, per cominciare a dare anche qualche informazione in più a chi ci ascolta, è prendere canzoni di artisti, appunto, come dicevi anche tu, distanti fra loro, anche geograficamente, no? Fra Leonard Cohen, i Radiohead, Piero Ciampi, i Calexico e Mino Reitano, le distanze musicali e geografiche sono parecchie. Eppure avete rivestito tutto di quello che è un po' il vostro stile caratteristico, che è rock diciamo di matrice americana, un sound un po' country, un po' desertico, ma soprattutto rock, ecco, e questa è la veste che avete voluto dare a canzoni che nella loro veste originale, penso per esempio appunto all'apertura di Leonard Cohen o a Lucky dei Radiohead, sono già diverse fra loro oltre che differenti da quello che solitamente è la vostra proposta.
In alcune canzoni in particolare abbiamo anche fatto un'opera di traduzione dei testi, penso a Mino Reitano e a Piero Ciampi. Ci piaceva l'idea di mettere sullo stesso disco Mino Reitano e i Radiohead, ad esempio, proprio per far capire come tutto sommato, sì, sono mondi distanti, ma sono di pari valore. Ci piaceva un po' l'idea di fare il percorso contrario, no? Normalmente prendiamo una canzone straniera e la portiamo in Italia e come accadeva negli anni 60 magari facevamo traduzioni italiane di canzoni famose all'estero. A noi ci piaceva un po' fare il contrario, per cui prendere canzoni della nostra storia musicale italiana e dargli una veste internazionale.
In tutto questo io credo che siete riusciti a dare comunque una continuità al disco e una diciamo visione d'insieme, visto che uno dei rischi, no, delle cover spesso è quello del confronto con gli originali, però la storia della musica è fatta anche di nuove interpretazioni che hanno saputo diciamo superare le versioni dei primi autori, in alcuni casi hanno anche reso famosi brani che altrimenti sarebbero rimasti nell'ombra. Voi invece avete lavorato con un obiettivo diciamo più personale, proprio di anche ludico se vogliamo, di divertimento, ma di fermare un momento nel quale avete detto: queste cose ci piacciono, le stiamo suonando e ci convincono, sono anche degli omaggi che vogliamo fare, però insomma bisogna dare una veste personale.
Esatto, all'inizio in realtà non avevamo idea di dove saremmo arrivati, come hai detto te è nato un po' per gioco, un po' perché sono comunque canzoni a cui siamo molto legati, poi piano piano nel percorso ci siamo accorti insomma che stavano venendo particolarmente bene o comunque aderenti a quello che siamo, tanto da essere quasi considerato, non che voglio appropriarmi del lavoro degli altri, però essere considerato un secondo disco a tutti gli effetti di Stella Burns e Lonesome Rabbits, come un disco personale, insomma.
Ad anticipare questo disco è il video di una versione che ha tanto di hand claps, di un brano che già quando uscì nel 1955 fece storia, ma poi fu ripreso spesso, tanto da diventare diciamo quasi uno standard, si tende a dire di solito, è voi avete provato appunto una versione vostra, questa la si ascolta e si dice è la versione di Stella Burns, non so, Rabbits.
Accidenti, mi fa piacere questo, cioè di questa canzone ci sono veramente tantissime, mm-hmm. tantissime versioni, e noi l'abbiamo realizzata perché eravamo stati invitati in una maratona radiofonica in cui appunto venivano presentate tutte le versioni, tutte, insomma la maggior parte delle versioni realizzate, una maratona proprio di 24 ore, mm-hmm. e è stato un piacere insomma fare la nostra. Ti confesso che all'inizio c'era un po' di difficoltà proprio perché questa rispetto ad altre canzoni è stata fatta in mille modi, per cui siamo riusciti poi a realizzarla nel momento in cui abbiamo smesso di preoccuparcene, e per questo è venuta fuori un po' così, una versione un po' scanzonata, un po' ironica.
Senz'altro, e il risultato in effetti c'è, così come vale per gli altri brani di questo lavoro, di questo Jukebox Songs, che è allora a tutti gli effetti da considerarsi il secondo album di Stella Burns and Lonesome Rabbits. Ne abbiamo parlato con Gianluca Sorace, che è tornato a trovarci, però adesso allora facciamo ascoltare Lui e diamo l'appuntamento a Gianluca alla prossima, ringraziandolo e facendo in bocca al lupo a lui e a tutti i ragazzi.
Baby, we gotta go.
siete ancora a Bento Box, io sono sempre Andrea e ora passiamo al nostro secondo ospite di giornata. Si tratta di Nico Zagaria, voce e chitarra della band milanese L'Introverso. Buongiorno Nico e benvenuto.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
È un piacere averti con noi per parlare di Una Primavera, che è il vostro secondo album, e in particolare dell'ultimo singolo, ci arriveremo fra poco. Una Primavera è arrivato a seguito di Io, che era il vostro lavoro del 2013, e Una Primavera invece è un album nel quale avete saputo mescolare un sound britannico anni 90 e l'attenzione alle parole che la lingua italiana consente ma anche richiede, no? In quella che è una sua tradizione cantautorale così profonda nel tempo. Ecco, al di là dei riferimenti però, il vostro obiettivo primario è cercare le canzoni, giusto? Che cosa significa?
Guarda, con l'album precedente eravamo molto concentrati sulle sonorità, non solo a livello di strumenti ma anche sul suono delle parole. Era un album un po' più, tra virgolette, sperimentale, nel senso che nella forma canzone c'erano incursioni anche più folli, per modo di dire. Mm-hmm. Con questo album abbiamo voluto essere più diretti, nel senso ci interessava la canzone così com'è e farla arrivare dritto all'ascoltatore, perché in sostanza è quello che negli anni abbiamo capito rimane a noi. Quando noi siamo fan di altri gruppi, mm-hmm. le sonorità, le strutture strane, ci dimentichiamo. Quello che rimane nelle nostre vite, che associamo a ricordi belli o anche negativi della vita, sono le canzoni.
L'immediatezza, quindi, come obiettivo.
L'immediatezza. Mm-mm. Esattamente.
Ok. Voi, tra l'altro, venite dalla provincia milanese, no? E questa esperienza di vita è parte, diciamo, fondante del vostro modo di scrivere, delle vostre fonti di ispirazione, in particolare in questo lavoro?
Sì, specifico che non veniamo dalla provincia ma dalla periferia, mm-hmm. che sembra la stessa cosa ma sono...
No, è ben diverso, hai ragione.
Sono ben diverse, sì, perché mentre la provincia è una realtà a sé, la periferia è un po' un luogo di mezzo, mm-hmm. perché ha le caratteristiche magari di un paese ma sei dentro la metropoli, quindi assimili tutti i pregi e i difetti della metropoli, ma non ti senti completamente parte, perché sei comunque ai margini della metropoli,
sì,
siamo comunque dentro Milano, e questo influenza tantissimo sia quando cresci che anche una volta che diventi adulto, e influenza praticamente per noi tutta la nostra musica, perché è la nostra sala prove, in periferia, noi siamo nati lì e noi parliamo di quello che viviamo, parlando di quello che viviamo, la Barona, che è il quartiere, sì, proprio di riferimento, è sempre sullo sfondo, anche quando apparentemente non c'entra.
Mm-hmm. Ecco, sì, è una specifica estremamente anche interessante da andare ad approfondire, quella che giustamente facevi. Essere in una città grande come Milano, e in particolare nella sua periferia, significa appartenere a questa città, ma allo stesso tempo averne una qualche distanza, e contemporaneamente non essere di un paese, appunto magari della provincia, che significherebbe tingere a quella identità magari di qualcosa che è staccato dalla città centrale.
Sì, è proprio così, nel senso che crescere proprio dentro Milano ma non sentirsi completamente a Milano è proprio una sensazione che abbiamo sempre avuto noi. Ce l'abbiamo soprattutto quando usciamo a suonare nel resto d'Italia, nel senso che la gente da fuori, abbiamo capito che il luogo comune che ha per Milano è che tu vivi di champagne, di affari, di ricchezza.
Come no?
Quello,
certo.
quello è Milano, mentre Milano è grande e ha tante parti dentro di sé, quelle meno conosciute, quelle che vanno meno in televisione o che entrano meno nell'immaginario collettivo, ci sono e sono completamente diverse. Noi non siamo cresciuti nello champagne, noi siamo cresciuti facendosi come molti altri posti d'Italia il mazzo per conquistarsi ogni minima cosa, facendo fatica a arrivare a fine mese e tutto quello, insomma, che si sa, non è la Milano che si immaginano tutti.
Nemmeno la vita da musicista o d'artista che in tanti magari tendono a identificare. E Nico, il titolo che avete scelto per quest'album è appunto Primavera, e come ci dicevi prima, le parole per voi in assoluto, ma soprattutto in questo lavoro, volevano essere estremamente importanti, e anche qui la parola non è stata scelta a caso e ha un doppio significato, ce lo puoi spiegare?
Sì, il primo è perché lo scorso album appunto era più cupo, perché stiamo affrontando un periodo cupo della nostra vita. Ovviamente gli album, come già saprai, come sapranno tutti,
negli album si racchiude quello che stai vivendo in quel periodo. Questo, invece questo disco l'abbiamo scritto, l'abbiamo arrangiato ai momenti molto belli della nostra vita, cioè anche quando noi ripensiamo alla fase di preproduzione, di produzione di quel disco, ci divertiamo tanto, era un periodo positivo, e quindi una primavera sicuramente dato dalla stagione, che la stagione è quando tutto rinasce, quando rinascono i fiori, quando torna il sole finalmente, quando ti levi il giubbotto ma esci con la felpa, e quello è un riferimento. L'altro però è proprio, visto anche questo cambiamento, una primavera proprio intesa come la rivoluzione dei popoli dal basso, come le primavere che sono state insomma quando studiavamo storia. E quindi è stato un cambiamento anche per noi da questo punto di vista, sia per quello che dicevo prima, per fare canzoni più dirette, sia per un cambio di mentalità nostra e quindi alla fine di approccio alla musica più, tra virgolette, positivo, nonostante ci sia sempre una malinconia di fondo. Non è un album allegro, è un album positivo che consideriamo diverse come cose.
Giusto sottolinearlo. Veniamo allora a Mania di Grandezza, che è l'ultimo singolo estratto da Una Primavera. Io lo farei a partire dal video, la cui regia è di Mauro Ferrarese e Futre, che è il vostro bassista, no? Tanti oggetti e personaggi che simboleggiano un po' i riferimenti e la crescita di chi è o è stato giovane negli ultimi 25-30 anni. Questo è ciò che si vede in questo video, e da questi oggetti, da questi personaggi, ognuno di noi credo abbia potuto o saputo prendere ispirazione per non fuggire, è un termine che usate anche voi nella canzone, oppure per avere aspettative sopra il lecito. E questa è un po' la doppia lettura.
Esattamente quello, sì. Siamo contenti che sia emerso e che tu l'abbia letta così. Ovviamente noi siamo una band che è cresciuta, ha iniziato l'adolescenza, diciamo, negli anni 90, quindi i primi ricordi di infanzia e adolescenza sono lì. Quindi è un video molto anni 90, sì. Con molti riferimenti anni 90, come la nostra musica, ma non solo. E abbiamo cercato di mettere, visto che avevamo la possibilità, perché, come ha detto prima, l'abbiamo girato noi stessi a budget zero, perché non ne avevamo. Dopo due video che avevamo già fatto, non avevamo più budget a disposizione, abbiamo detto facciamolo noi, per i fatti nostri, vediamo cosa viene fuori. Se è brutto non lo facciamo mai uscire, se ci piaciucchia lo facciamo uscire. E abbiamo messo, già che ci siamo, mettiamo su quello che ci rappresenta. E quindi abbiamo messo che rappresenta noi, o comunque che ha rappresentato un po' la nostra generazione. E ci siamo divertiti a mettere appunto dalle tartarughe ninja alle immagini di Beverly Hills, oppure a Muhammad Ali o a Gandhi, per dire. Questa cosa ci ha divertito molto.
Come il mare mosso mi rifiutavo di impazzire. E quando crescerai avrai dei problemi, la società si sa, ama gli schemi.
c'è un messaggio a tutti, ai coetanei, ma forse anche ai più giovani, ma a dire il vero poi quando si parla di giovani che non sanno fare qualcosa, solitamente la mia riflessione in questo momento è, beh, vuol dire che magari qualcuno non è stato in grado di insegnarglielo e quel qualcuno era certo più vecchio.
Eh sì, non l'avevo mai vista così, ma sicuramente sì, quello che dici ha senso. Siamo una generazione, noi, quella dei giovani di oggi, che sappiamo, insomma, siamo precari, siamo instabili, non ci hanno dato la possibilità, come nelle generazioni precedenti, di crearci qualcosa di solido, o non di aiutarci, dobbiamo fare tutto da soli, che questo comunque non è per forza un male, ma magari ci rende più adulti dentro, proprio perché dobbiamo conquistarci ogni minima cosa.
E bisogna girare tutto verso, non l'ottimismo a tutti i costi, ma una versione positiva, questo sì, ed è quello che hanno fatto appunto anche i ragazzi dell'Introverso con il loro Primavera. Ne abbiamo parlato con Nico Zagaria, che ringrazio tantissimo per essere stato con noi, a cui do l'appuntamento a presto, faccio un in bocca al lupo a lui e a tutti i ragazzi dell'Introverso. Grazie.
Grazie a voi. Grazie a voi.
E con questo si chiude la seconda puntata della nuova stagione di Bento Box. Da Andrea un caro saluto a tutti, l'appuntamento è a mercoledì prossimo. Ciao.